Gabriele.
Buongiorno William, buongiorno.
Meno male che la sigla, grazie a Miles Davis, John Coltrane, è tenuta un po' lunga, perché abbiamo preparato diverse cose oggi.
Sì, c'è un menù lunghissimo, vediamo se ce la facciamo a cucinare tutto.
Sì, abbiamo un'oretta di tempo, quindi diciamo che gli spazi ci stanno mettendo a nostro agio e ovviamente tocca a noi essere cuochi all'altezza. Beh, entrambi all'altezza ci siamo. Adesso ci mettiamo entusiasmo e impegno perché c'è una grande sconfitta che si è consumata ulteriormente ieri. Tutti pensano a una sconfitta tragica di punteggio tennistico 7-1, ma non ci interessa più di tanto questa sconfitta. La grande sconfitta, leggendo le prime pagine, purtroppo è la pace.
Sì. Una riedizione del punto cieco dell'occhio umano che continua a fare stragi, continua a uccidere se stesso, perché poi questo è
in continuazione, purtroppo, tristemente. Noi però siamo qui per cercare la rivincita.
Sì, vogliamo dare voce alle parole che sono state scritte nel corso della storia per affermare la vita contro la morte.
Esatto.
E questo è il compito della poesia.
E il titolo
principale
anche della nostra trasmissione, della nostra rubrica, è stata appunto riguardante questa voglia di riscossa, questa voglia di imporre la pace assolutamente. La prima arte, la poesia, è stata quella che ha affermato molto più spesso le parole a riguardo questa realtà che assolutamente deve convivere assieme a noi e deve far vivere tutti i popoli assieme. E quindi oggi, visto che abbiamo fatto un percorso nei nostri tre incontri dedicati ai grandi navigatori, dedicata ai grandi santi, oggi lo facciamo coi grandi poeti.
Sì, e io mi sono dato un criterio nel proporti questa cosa, perché sai, come fai a dire qual è il grande poeta? No?
Allora, è vero, il grande musicista, il grande poeta, ecco, è sempre difficile.
Bisogna stabilire un criterio, allora io ho voluto stare al semplice. Il grande poeta è il poeta che ha la capacità di distrarsi dalla sua occupazione e di dedicarsi alle cose fondamentali. Allora, quando si alza il pugno sul fratello, quando abbiamo i miti, no, di questo Caino e Abele, no? Quando avviene questo, chi alza la testa dal proprio compito e si incarica di questo momento è persona grande. E questo avviene a tutti i livelli, la storia della nostra resistenza ce lo fa capire. E quando questo è fatto da un poeta, questo agire diventa un atto memorabile e queste parole continuano a risuonare. E quindi mi sono dato questo criterio e questa mattina vorrei partire ricordando un poeta altissimo che non è ricordato forse come poeta, perché è Voltaire ed è quindi padre, si può dire padre dell'Europa, padre di un nuovo pensiero laico e pur sempre altissimamente spirituale, e che visse in quella Francia che voltò pagina da quell'era che da Carlo Magno ai Borbone è stata ininterrotta, di questi re con la corona messa in testa dal potere spirituale dei papi, a uno stato in cui i cittadini sono sovrani, il popolo si incarica. E quindi Voltaire contribuisce a restituire una spiritualità profonda, integra e regale alla persona. E il Trattato sulla Tolleranza, forse uno dei suoi testi più noti e più popolari, insieme a Candido. E da questo trattato forse possiamo trarre quella che è famosa come venuto quell'acerto che è famoso come la preghiera laica. Se sei d'accordo vado in lettura, oppure come vogliamo fare?
Io partirei con Voltaire, perché direi che come apripista, secondo il mio modesto parere, è veramente un filosofo che ci può far conoscere, diciamo così, o far conoscere il messaggio che noi per quest'oggi proviamo con tanto entusiasmo e tanta umiltà a lanciare.
Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo, ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i tempi. Se è lecito che delle deboli creature, perse nell'immensità, impercettibili al resto dell'universo, osino domandare qualcosa a te, che tutto hai donato, a te i cui decreti sono immutabili ed eterni. Guarda con misericordia agli errori che derivano dalla nostra natura ed evita che questi ci procurino altre sventure. Tu non ci hai donato un cuore per odiarci l'un l'altro, né mani per sgozzarci a vicenda. Fa che noi quindi ci aiutiamo vicendevolmente a sopportare il fardello di una vita penosa e passeggera, e che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, tra tutte le nostre convinzioni così diseguali ai nostri occhi e così uguali davanti a te, che tutte queste piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati uomini non siano altrettanti segnali di odio e di persecuzione. Fai in modo che coloro che accendono ceri in pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che si accontentano della luce del tuo sole, che coloro che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire che bisogna amarti non detestino coloro che dicono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera, che sia uguale adorarti in un gergo nato da una lingua morta o in uno più nuovo. Fa che coloro il cui abito è tinto di rosso e in violetto, che dominano su una piccola parte di un piccolo mucchio di fango di questo mondo e che posseggono qualche frammento arrotondato di un certo metallo, gioiscano senza inorgoglirsi di ciò che essi chiamano grandezza e ricchezza, e che gli altri li guardino senza invidia, perché tu sai che in queste cose vane non c'è nulla da invidiare, niente di cui inorgoglirsi. Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli. Abbiamo e abbiano in orrore la tirannia esercitata sulle anime, e come odiano il ladrocinio che strappa con la forza il frutto del lavoro e dell'attività pacifica. Se sono inevitabili i flagelli della guerra, non odiamoci, non laceriamoci gli uni con gli altri nei giorni di pace, ed impieghiamo il breve istante della nostra esistenza per benedire insieme, in mille lingue diverse, dal Siam alla California, la tua bontà che ci ha donato questo stesso istante.
requiem dedicato a Webster, scritto da Charles Mingus. Goodbye Pork Pie Hat, ti saluto, buon viaggio, tu che portavi il cappellino che sembravi un porcellino, però farà rima, ma è molto dolce questa dedica. Infatti Webster suonava sempre con questo cappellino ed essendo un po' cicciotto ricordava delle figure così retoricamente abbinabili a dei piccoli maiali. Torniamo alla poesia e lasciamo la musica, il jazz di Charles Mingus, per parlare di un procedimento, di un processo, di un percorso, per meglio dire, che stiamo facendo insieme a Gabriele qua di fronte a me in studio in via Gian Bologna, Radio Città Fujiko. Siamo partiti da un filosofo che è stato probabilmente il padre di un pensiero che deve accompagnarci, stiamo parlando di Voltaire, fino ad arrivare adesso alle 8:15, quindi perfettamente a tempo con la nostra ora dedicata al voltare pagina, in questo caso voltare pagina veramente, facendo un passo indietro per spiccarne poi due balzi in avanti. Il passo indietro ci vede così, ad avere memoria per ricordare un percorso che è durato 100 anni. 100 anni fa la Grande Guerra.
Sì, sì, in questi giorni abbiamo sentito i giornalisti usare spesso una parola, secondo me, spericolata, che è quella di celebrare, no? Certo c'è un utilizzo della parola che può essere non necessariamente indicante una festa, però nell'uso popolare il termine celebrare fa festa. Io penso sia più giusto usare il termine commemorare,
ricordare
insieme. 100 anni fa la Grande Guerra. Noi abbiamo sentito prima le parole di Voltaire in questa preghiera in cui chiede a Dio l'aiuto di ricordarci che siamo fratelli. E questa parola fratelli è una parola che mi colpì molto alle scuole medie quando incontrai per la prima volta su un'antologia le parole di Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, volontario nella prima guerra mondiale come tanti ragazzi allora,
giovanissimi,
furono, sì. E è protagonista di quel momento dopo il quale nulla sarebbe stato più come prima. Si infrange, diciamo anche così, si infrange il mito omerico della battaglia. Non c'è più l'eroe Achille che risolve nel suo corpo a corpo con Ettore, no? Non c'è più questo, che per secoli in realtà c'è stato, perché nonostante le armi da fuoco, ancora la trincea, il confine naturale del fiume, della montagna.
Da conquistare.
Esatto, questo territorio che diventava in un certo senso anche simbolico, no?
Se io, strategico e simbolico.
Certo, se io con il mio battaglione sono riuscito a vincere quel punto, ti ho vinto, di conseguenza tu fai la resa e poi
concedi sempre più territorio e vieni sconfitto.
E questa cosa è saltata per aria durante la prima guerra mondiale, anche se di trincea, è però una guerra che ha cominciato a convivere con due elementi. Da un lato la tecnologia incredibile per cui arrivano i primi carri armati, gli aeroplani, l'uso dei gas, come dicevamo prima, ma dall'altro una tecnologia peggiore, cioè il fiorire di qualcosa che, diciamo in linguaggio scientifico, Nietzsche prima e Freud poi ci avevano detto, che l'uomo buono non è buono. E quindi purtroppo vediamo la barbarie distruggere anche quei regolamenti che esistevano all'interno del mondo della guerra. Ecco, in questo un giovane Fante ha il coraggio di scrivere questa parola. Leggerei Fratelli, scritta in trincea il 15 luglio del 16. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria, rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Thank you.
delitto interromperla. Abbiamo ricordato Ben Webster grazie alle note di Charles Mingus e adesso, grazie alle note dell'infinito Lenny Tristano, ricordiamo Charlie Parker. Un requiem per Charlie Parker. È adattissimo e perfetto per lui perché parte in maniera classica con la metrica del requiem, proprio in maniera molto solenne. E adesso potete ascoltare, lui la trasforma in un blues. Uno dei padri fondatori del modern jazz, uno dei padri fondatori della musica che ascoltiamo, dell'impro afroamericana, o in questo caso più precisamente del cool jazz, Lenny Tristano, tra l'altro un paisà, si può così definire, di origini italiane, e d'Italia stiamo parlando, in maniera particolare, insieme a Gabriele Via, di qualcosa che ha contribuito alla nostra Italia. Ha contribuito, seppure così, con una vittoria, fondamentalmente con la sconfitta, per la perdita di migliaia, migliaia e migliaia di ragazzi innocenti, giovanissimi. La prima, la grande guerra, una mattanza, una guerra di trincea, una guerra con le baionette, una guerra di territorio, una guerra però che vedeva anche il progresso nella belligeranza, appunto coi bombardamenti aerei, coi gas, e soprattutto con una mentalità sbagliata, ancora nella mente. C'era l'immagine dell'uomo che arrivava dal risorgimento, che andava a combattere, che lanciava la stampella, che combatteva da solo e uccideva i nemici come l'eroe mitico. L'abbiamo visto nel risorgimento o così l'hanno decantato. Beh, c'è stata una trasformazione. La guerra non è mai bella, la guerra non è mai giusta, l'uomo buono non è poi così buono. E questo, grazie ai grandi poeti, è stato comunicato a un pubblico che deve fare tesoro di questo messaggio che è stato tramandato. Tra cui abbiamo letto Ungaretti.
Sì, e procediamo ancora con una meravigliosa composizione. 5 agosto del 1916, Ungaretti scrive questa poesia dal titolo «Sono una creatura». «Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede, la morte si sconta vivendo».
Lasciamo il grandissimo Lee Konitz, contraltista, che dire importante è un eufemismo. E noi vogliamo chiudere con la riscossa, perché abbiamo parlato appunto di una grande sconfitta, che però questa grande sconfitta, sto parlando della pace, alla fine lascia una speranza e la voglia di rivincita, la voglia di riscossa, appunto, dipende da noi. E in questo caso i condottieri sono i grandi scrittori, i grandi poeti.
Sì, in questa notte di guerra Ungaretti veglia. un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
Un'enoteca che offra vini di qualità ad un prezzo equo, un luogo dove organizzare feste di laurea con wifi gratuito e aperitivi a buffet. Se vuoi vivere l'arte a Bologna con rassegne, mostre fotografiche, proiezioni e soprattutto se non hai mai visto un luogo del genere, segnati queste due parole: Alto Tasso. L'enoteca Alto Tasso è in piazza San Francesco 6/D. Per info www.altotasso.com.
Per i piani ben riusciti.
Associati a Paintball Due Torri e gioca allo sport di guerra e strategia con cartucce colorate, divertendoti e sfidando amiche ed amici. Vieni a provare, tu porta la grinta, al resto ci pensa l'associazione Paintball Due Torri. Ci trovi a Castenaso, in via Fiumana Destra 21/2, con due veri scenari di gioco. Per info paintballduetorri.it oppure 392-48-37073.
Non navigare a tratti. Internet e telefonate verso tutti sono illimitate ovunque sei. Chiedi Bismart a soli 22 euro al mese per sempre allo 02 94 43 76 10 www.bismart.it. Messaggio promozionale, copertura al 93,7% del territorio nazionale. Info @bismart.it.
L'aperitivo più frizzante è al Nea Era Lounge Bar, in via Oberdan 37/A, a partire dalle 18, super aperitivo con ricco buffet dello chef a partire da 5 euro. Luca e Cristian ti aspettano. E se vuoi seguire i mondiali di calcio, al Nea Era trovi il maxi schermo, anche nel fresco Deor. Nea Era Lounge Bar, via Oberdan 37/A, aperto dalle 8 a mezzanotte. www.neaeraloungebar.it.
Tuo figlio fa i capricci e non la smette? Non c'è verso di fare uscire di casa il tuo fidanzato pantofolaio? Prova con il gelato. Vieni da Gelofollia, in via Emilia Ponente 70, nel quartiere Santa Viola. Da 22 anni trovi il miglior gelato naturale, senza grassi idrogenati né conservanti. Da Gelofollia, oltre al gelato, puoi fare anche una partita a biliardo o gustarti un drink all'aperto nell'accogliente Deor. Gelofollia, via Emilia Ponente 70. Per info 051 38 27 67.
Uscire a cena è uno stress. Tieni d'occhio i bambini, mangi in fretta in posti tutti uguali e mai un attimo per me.
Allora è meglio andare al Circolo Mazzini, che è trattoria con prodotti tipici come le crescentine, a vini bio e birre artigianali. C'è uno spazio dedicato ai bambini ed è un posto decisamente diverso da altri.
Che meraviglia! Così mangiamo tranquilli.
Mangiamo e ci scateniamo con una delle tante iniziative del Circolo Mazzini.
Wow! E dov'è?
È in via Emilia Levante 6 a Bologna ed è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiamalo 051 30 93 26 o vai su circolomazzini.it per il programma completo delle iniziative.
È arrivata l'estate e un'ondata di convenienza ha invaso Decathlon. Per chi ama lo sport, incredibili sconti estivi e le fantastiche offerte per ogni tua passione e per ogni tipo di sport. I saldi ti aspettano da Decathlon Bologna, in via Tito Carnacini 5/7 al Parco Merabil, uscita 8 bis. Da Decathlon Bologna iniziano i saldi.
Tre come terza edizione, tre come tre giorni di musica indipendente, tre come Indigest Festival 3.0. Dal 10 al 12 luglio all'Arena Comunale di Viale Termi a Castel San Pietro torna Indigest Festival, il festival di musica indipendente per alzare il volume e staccare la spina, ma non quella della birra. Ti aspettano concerti, DJ set, stand gastronomici e tanto altro. Sul palco, tra gli altri, Valerian Swing, Tubax, The Strange Disquieted By, Zippo, Zolle, Mantra Day. Programma completo e promozioni su facebook.com/indigestfestival.
Minuti è il potente baritono di Jerry Mulligan che accompagna le nostre parole. Rientro in diretta mercoledì 9 luglio, voltiamo pagina con entusiasmo, sì assolutamente, perché ci sia veramente una rotta di cambiamento da quello che si legge, da quello che si vede, dalle abitudini ormai all'orrore e alla violenza. Per questo ci si affida molto molto con fiducia alla parola, ci si affida al verbo, ci si affida ai poeti, in questo caso assieme a Gabriele Via, per un percorso che ci sta portando sempre più vicino ai giorni nostri. Dico bene, Gabriele?
Sì, assolutamente. Adesso siamo in Spagna nel 36, quello che gli storici poi hanno chiamato le prove generali per la Seconda Guerra Mondiale, e anche lì troviamo un poeta un poeta straniero, perché cileno, Pablo Neruda, che è un diplomatico del suo paese, del Cile, un diplomatico che vive a Madrid e quindi gode anche di ciò che un diplomatico può avere, quindi dei privilegi, quindi un buono stipendio, una posizione, ma i suoi occhi vedono quello che avviene. Lui si alzerà, prenderà parte con i repubblicani, verrà quindi disconosciuto dal suo paese, inizierà l'esilio, ma la sua parola rimane. Non sappiamo un nome di coloro i quali lo hanno condannato all'epoca, non c'è più nessuno, sono morti, di loro non ci ricordiamo, ma delle parole di vita di Neruda continuiamo a cantare.
E noi abbiamo questa realtà in cui lui prova, anzi riesce a spiegare alcune cose.
Preguntareis y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa.
Domanderete dove sono i lilà e la metafisica coperta dei papaveri e la pioggia che spesso percuoteva le sue parole riempendole di pertugi e di uccelli. Vi dirò tutto ciò che mi accade. Vivevo in un rione di Madrid con campane, con orologi e alberi. Di là si vedeva il volto secco della Castiglia, come un oceano di cuoio. La mia casa era detta la casa dei fiori, perché dappertutto scoppiavano gerani. Era una bella casa, piena di cani e di bambini. Raul, ricordi? Ricordi, Rafael, Federico, ricordi sottoterra? Ricordi la mia casa, quei balconi, dove la luce di giugno soffocava fiori nella tua bocca? Fratello. Fratello, tutto era un gran vociare, un sapore di merci, cumuli di pane palpitanti, banchi dal mio rione di Argeias con la statua simile a un pallido calamaio tra i merluzzi, l'olio raggiungeva i cucchiai, un profondo pulsare di piedi e di mani grimiva le strade, metri, litri, essenza acuta della vita, pesci affastellati, trama di tetti dove si smarrivano freddi raggi di sole. Delirante avorio fine delle patate, pomodori ripetuti fino al mare. E una mattina tutto prese fuoco. E una mattina roghi uscirono dal suolo a divorare persone. E da quel momento incendi, spari da quel momento sangue. Banditi con aeroplani e con mori, banditi con anelli e con duchesse, banditi con neri, frati benedicenti, venivano dal cielo a uccidere bambini, e per le strade il sangue dei bambini scorreva semplice, come sangue di bambini. Sciacalli che lo sciacaglio scaccerebbe, pietre che il cardo secco morderebbe sputando, vipere che le vipere odierebbero. Di fronte a voi ho visto il sangue di Spagna sollevarsi per annegarvi in una sola onda di orgoglio di coltelli. Generali traditori, guardate la mia casa morta, guardate la Spagna a pezzi, ma da ogni casa morta esce metallo ardente e non fiori, ma da ogni squarcio della Spagna esce la Spagna, ma da ogni bambino morto esce un fucile con occhi, ma da ogni delitto nascono proiettili che scoveranno un giorno la tana del vostro cuore. Chiederete perché la sua poesia non ci parla del sogno, delle foglie, dei grandi vulcani del suo paese natio. Venite a vedere il sangue per le strade, venite a vedere il sangue per le strade, venite a vedere il sangue per le strade.
Thank you.
Insieme a queste parole ricordiamo anche un grande musicista, Eric Dolphy. Eric Dolphy è malato. Eric Dolphy soffre di diabete, una forma che non riesce a essere diagnosticata. In un concerto in Germania a soli 34 anni si sente improvvisamente male, viene portato da un amico all'ospedale. Ovviamente è in condizioni penose, è distrutto dalla malattia. Il medico lo vede, il medico bianco lo considera il classico nero strafatto e in overdose, non lo accetterà, non lo curerà, scompare Eric Dolphy, il più grande clarinettista di tutti i tempi. Lo ricordiamo con Charles Mingus, lo ricordiamo con John Coltrane, lo ricordiamo con l'altro sfortunatissimo Booker Little e manca, anzi non manca mai nelle nostre playlist in quanto musicista sopraffino nella scrittura di un jazz moderno, free, sperimentale, ma allo stesso tempo dotato di un gusto infinito. Siamo con Gabriele Via, torniamo e cambiamo uno switch dalla musica che è poesia e dalla poesia in musica e parliamo di Bertolt Brecht.
Sì, darei subito lettura di una poesia lapidaria e semplice come era il suo stile, ma che non lascia le cose come le trovava. Bertolt Brecht, prima di tutto. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. E poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. E poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare.
You are my everything, man. Hold on, when you see red light on, everybody's supposed to be quiet.
So we go, man. All
right. Make some block cards, Red. All right, Rudy. Block cards, Red.
Thank you.
quintetto di Miles Davis, Red Garland al piano, John Coltrane al sassofono e poi abbiamo la linea ritmica di Chambers e Philly Joe Jones, basso e batteria. 8:50 minuti, ricordiamo insieme a Gabriele che la playlist musicale e la lista delle letture sarà pubblicato sul sito www.radiocittafugico.it e in parallelo alla nostra paginetta Facebook Breakfast Club Fugico. Abbiamo letto prima dello stacco musicale la poesia di Bertolt Brecht, bellissima fra l'altro, che sì, appunto diceva: se nessuno rimane più a protestare, certo, nessuno sì, difenderà più nemmeno me.
Sì, questa voce importante che ci ricorda l'altro, senza il quale noi non siamo ciò che siamo. Ma se uno pensa ad esempio alle ultime elezioni, le forze, diciamo, integraliste, nazionaliste, sono quelle forze che vedono l'altro come un problema, no? E invece nella poesia, ma nel DNA, diciamo, dell'Europa che diventa tale, l'altro è costitutivo di sé.
Ti interrompo un attimo, sì, solo per uno slogan che a me ha colpito tantissimo. Io sono molto legato, ovviamente, sono in prima fila per la libertà d'amare, per i diritti civili, e a un Pride lessi un cartello con scritto: la mia libertà di amare difende la tua. Ed è una verità assoluta che ricorda molto la poesia di Brecht.
Certo, certo. Perché... ma tutto questo, se vogliamo essere proprio coraggiosi e capaci di salti, è quello che noi siamo partiti da Voltaire, no?
Certo.
Voltaire cos'è? Detto proprio in due parole, stringando, è l'intelligenza di tradurre in un sistema giuridico un principio spirituale della cristianità, la fratellanza.
Certo.
E questo è un processo lungo, perché ancora oggi stiamo cercando di renderlo diritto della persona. Quindi questo passaggio da una visione, diciamo, religiosa a una visione laica, ma della stessa spiritualità, è una fatica che va costruita. Vorrei leggere una poesia di Bertolt Brecht che si chiama Generale. E è importante oggi perché contiene quella che adesso possiamo dire era in Brecht una speranza e forse un'illusione. Brecht era molto duro con la speranza. Lui diceva: gli ingenui sperano, anzi i ciechi sperano. Io ci vedo benissimo. Era così, così rigoroso, così lucido e così disincantato. Ebbene, noi possiamo rileggere ora la sua speranza nella poesia generale. Perché dico questo? Perché lui aveva una grande fiducia nel pensiero, questa categoria fondamentale che fa di noi ciò che siamo. Ebbene, oggi siamo davanti a una tale crisi dell'essere umano dove dobbiamo mettere in dubbio la capacità di essere coscienti di un pensiero. Leggiamo. Generale, il tuo carro armato è una macchina potente. Spiana un bosco, sfracella 100 uomini, ma ha un difetto. Ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente. Vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto. Ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto. Può volare e può uccidere, ma ha un difetto. Può pensare. We'll be right back.
7:56 minuti, voltiamo pagina, la stiamo voltando tra musica e poesia e passo dopo passo siamo arrivati ai giorni nostri. In questa seconda parte di rubrica Libri a colazione insieme a Gabriele Via siamo arrivati ai giorni nostri per concludere, ma anche per ripartire, per ricominciare, grazie alle parole di un artista che, confesso, conosco adesso.
Sì, Davide Monda, un grandissimo poeta, un nostro compagno di strada, perché è nato qui con noi, condivide questo tempo, è un contemporaneo. Davide Monda è un francesista, è un giurista, è un insegnante, è una persona che vive nella dimensione dell'insegnamento, proprio un compimento del cammino. E ha una poesia profondissima, di grande rigore, di grande sapienza, perché appartiene a quella genia del poeta intellettuale, il poeta con gli occhi aperti nel percorso fluido della parola dalle radici fino al polline che si sparge nei venti, le primavere. Ho voluto dare alcune settimane fa voce a un poeta diciamo dell'inconscio con Luca Gamberini. Oggi diamo invece voce a Davide Monda, che è un poeta meccanico, vigile, ingegnere, un poeta che sa tutto di quello che fa, se posso usare questo termine. E quindi devo proprio dire un grande. Ha pubblicato con Paolo Emilio Persiani, un benemerito editore locale, ma di respiro nazionale, Actus Tragicus, complessi affetti e misere tregende. Questo libro denso e insieme anche agile è all'interno di un'ulteriore cornice, non solo l'editore ma la collana, e vanno spese due parole, perché la collana, dal bel nome Smalti e Cammei, fu fondata da Ezio Raimondi, ci ha lasciato da poco, Roberto Roversi, anche lui ci ha lasciato 2 anni fa, e da Davide Monda stesso. Quindi nomi veramente alti. All'interno troveremo un'annotazione di Roversi stesso, che è forse uno degli ultimi scritti che Roberto confezionò e con la generosità che gli era propria diede al caro Davide. Io di questo libro leggerei 2 poesie e poi parlerei brevissimamente, perché i titoli sono importanti e non possiamo leggerlo tutto. Vestigia vive di saperi stanchi. Godremo forse il tempo delle attese, illuminate da progetti buoni, oppure, ed è realistico, disegni recanti al bel paese un controsenso. Dementi, servi, lemuri e corsari abbondano ed imperano paciosi, non meritano casa, ed il silenzio, asilo dei più saggi, li rifiuta. Che il tempo abbia interrato le alte mappe e che i sentieri d'oggi siano melma, ve lo ripeteranno monti e valli, esili ostaggi del grassume tecnico. Non serve più avallare predicozzi, indegni di chi seguita ostinato. Non voglio chiuder qui specie con te, il fervere assassino lo comanda.
E io approfitto di questo piccolo stacco musicale per ringraziarti, per invitarti per la prossima stagione, per aprire un approfondimento riguardo la poesia assieme, per tornare al Voltiamo Pagina, che ci sarà anche per la stagione 2014-2015, ovviamente. Gabriele fa ormai parte della nostra redazione per lo specifico per la poesia, e quindi è doveroso un grazie per tutto ciò che hai regalato, sia dal punto di vista della conoscenza che della recitazione. Concludiamo in che modo?
Beh, ricorderei ancora il nome del libro, perché certo, non sono riuscito nel polmone del nostro giorno a dargli il tempo che meritava. Quindi Davide Monda, Actus Tragicus, Complessi affetti e misere tregende, edito da Paolo Emilio Persiani. Il libro lo trovate in vendita a 14,90 euro, è un libro di 150 pagine, ricchissimo, ripeto, ricchissimo, di ottima poesia, di una scrittura luminosissima, profonda, verticale e contemporaneamente capace col respiro di abbracciare l'universalità che è propria della poesia di Davide Monda.
E a questo punto concludiamo, siamo arrivati alle 9.02 minuti di questo mercoledì 9 luglio, fra pochissimo abbiamo l'Angolino Bar, ricordo insieme a Gabriele un percorso che ha visto un trittico di navigatori santi e alla fine poeti, poeti per scrivere poesie su un argomento che deve trattenere, unire e soprattutto meritare una grande riscossa, pace e fratellanza. Grazie Gabriele e buona giornata.
Grazie William, grazie a tutti, buona giornata.